Allora, io sono Stefano Mostarda, questi sono i miei contatti, quindi con calma, se avete delle domande relative a una qualunque cosa vogliate, potete scrivermi su un qualunque momento o venite sui forum di Aspitalia e ci siamo tutti quanti noi che vi rispondiamo alacremente. Allora, in questa sessione parliamo di ASP.NET MVC3, dandovi prima di tutto una grande notizia. È uscito MVC4. Quindi siamo vecchi prima ancora di cominciare. È uscita la beta di MVC4, l'ho scaricata circa un'oretta fa, non l'ho neanche aperta, quindi poco male. Allora, rendiamo grazie ai nostri fantastici sponsor e cominciamo la sessione che prevede altre slide, nessun'altra slide. Allora, per tarare un attimino il livello. ASP.NET MVC. Quanti? Siete tutti bene a conoscenza di ASP.NET MVC? Ci avete lavorato? Siete tutti allegri e felici? Ok. Questa sessione io sarò onesto, è una sessione abbastanza di base di MVC, quindi andiamo a vedere quello che è il pattern, andiamo a vedere come lavorare con MVC e come creare una view, come fare diciamo cominciare a lavorare con MVC, quindi chi già è molto avvezzo al framework farà un buon ripasso, chi non lo conosce entrerà in un mondo che io ritengo per certi versi fantastico. Allora, visto che tutti quanti conoscete MVC, immagino che tutti conosciate quella che sia la teoria dietro MVC, ma per sicurezza forse è bene un attimino spiegarla anche a beneficio di coloro che non la conoscono. MVC fondamentalmente è un pattern molto semplice che dice ad ogni URL corrisponde una action. Ad ogni action non è altro che parametri di input, dati in out, processing e dati di output. Questa è un'action. Dopo un'action, cioè un'action che fa? Che dà in output da un model, cioè una serie di dati che prende il nome di model. Punto. Finito di fare l'action e avendo tirato fuori un model, che cosa serve? Serve un qualcosa che mi trasformi quel model, cioè quei dati che non è altro che un oggetto .NET, quei dati contenuti nell'oggetto .NET, serve qualcuno che li trasforma in un formato di output. Questo formato di output può essere una qualunque cosa, può essere HTML, può essere JSON, può essere un file, può essere una qualunque cosa, ma quei dati vengono trasformati in output non dall'action, ma da un qualcosa che viene dopo. Siccome si parla di progetti web, quindi HTML, si parla di view, che renderizza quei dati tirati fuori dall'action, ovvero quel model, li trasforma in codice HTML. Questo è il pattern MVC, dei parametri di input, una action che popola un model che viene poi messo a video da una view. Quindi, detto così, il pattern MVC è molto semplice, è un pattern che garantisce un grandissimo livello di isolamento tra quello che è veramente il codice e quello che è la view, cioè quello che è la renderizzazione dei dati prodotti dal codice. Già con ASP.NET Web Form siamo molto abituati ad avere un buon livello di separazione, ma con MVC questo livello di separazione è pressoché totale. MVC ci garantisce anche un'altra cosa, ci garantisce la testabilità del codice e l'isolamento del codice contenuto nelle action rispetto al framework. Quanti di voi hanno mai provato a testare ASP.NET Web Form? Fate di testa con ASP.NET Web Form. È impossibile. Cioè, semplicemente, in una parola, è impossibile. Perché? Perché per testare i metodi contenuti in una pagina, voi dovete avere il framework di ASP.NET sotto. Cioè, dovete avere la page istanziata. Cioè, dovete fare delle cose assurde. Con MVC le action sono dei metodi di una classe. Metodi semplici che prendono dati e restituiscono un model. Più semplice di così si muore. Quindi anche il testare, se noi sappiamo scrivere bene il nostro codice, anche il testare le nostre action MVC diventa molto più semplice. Diventa possibile, cosa che prima era impossibile. E se scriviamo bene il codice diventa anche semplice. Ora, quello che voglio farvi vedere in questa sessione non è come scrivere delle action per fare in modo che il codice sia testabile, però quello che voglio che vi rimanga in testa è che se voi pensate anche al testing, potete testare le vostre cose in maniera molto semplice. Allora, per creare un progetto in Asprenet MVC 3, ma a breve anche 4, non serve altro che fare New Project Web Asprenet MVC 3 Application. Automaticamente Visual Studio ha un template che vi caricherà e che conterrà queste cartelle. Conterrà una cartella content che non è molto interessante, ma che comunque contiene semplicemente i file CSS con le immagini, quindi non è molto interessante. Conterrà una cartella controllers. M in MVC, M sta per model, V sta per view, C sta per controller. Il controller non l'ho ancora nominato, ma il controller sapete cos'è? Non è altro che un contenitore di action. Quello che veramente conta in MVC, più che il controller, è la action. Ma comunque, la C sta per controller. Nella cartella controllers, noi andiamo a trovare tutti i controller che per convenzione devono chiamarsi con un nome ed un suffisso che è controller, e deve essere così. C'è questa convenzione. Lui sa che se c'è una classe dentro controllers che si chiama così, cioè un nome più il suffisso controller, e che eredita la classe da controller base o controller, non ricordo come si chiama, controller, allora quella classe ha un controller. Lui già lo sa per definizione, non dobbiamo dirgli altro. Poi, oltre a questa cartella controllers, che un controller non è altro che una classe che fa da contenitore di action, questi metodi che vedete qui dentro sono tutti action, banalmente, abbiamo una cartella models. La cartella models di default che vi crea lui non è proprio bellissima, perché vi crea una classe, per ogni controller vi crea un file con tutte le classi dentro, che sono i model per quel controller. Quindi noi abbiamo una classe che contiene un file che contiene n.000 classi. A me non piace come approccio, comunque lo approfondiamo tra un po'. Infine, la cartella scripts contiene tutti i JavaScript, ma questo era facilmente immaginabile. Infine, contiene questa fantastica cartella views, dove ci sono quelle che diciamo noi le view, cioè quel pezzo di MVC che prende l'output di una action, cioè i dati, il model, e lo renderizza in HTML. Ma come funziona questo? Guardate la struttura di controller e view. Io ho un controller che si chiama account controller. Guardate dentro views che ho. Ho una cartella account. Ho un controller home e una cartella home. All'interno della cartella home io ho un file che è about.cshtml, detail.cshtml e index.cshtml. Ricordatevi questi tre nomi. Ricordateli. Teneteli a memoria. Per altri 15 secondi. Teneteli a memoria. Guardate un po'. Vi dice nulla i nomi di questi metodi? Lui, per convenzione, quello che ha detto stamattina Daniele quando vi ha parlato di Web Matrix, convention over configuration. Cioè, per convenzione, io assumo che la action index vada, che si trova nell'account, nel controller, home controller, quando si dovrà renderizzare la view associata a questa action si troverà nella cartella home. Vedete? Home controller? Si ritroverà nella cartella home e si chiamerà index, ovvero come il nome del metodo. In questo modo io non devo andare a configurare nulla. Lui, per convenzione, assume già queste cose. Quindi noi a costo zero, a impatto zero, come partiamo con il progetto, già abbiamo tutto fatto. Questo è un grosso passo in avanti rispetto a tanti framework, non MVC, parlo di framework in generale, che quando tu parli, che quando parti, penso al primo framework che mi viene in mente, è VCF, per chi lo conosce, che quando tu devi andare a configurare il progetto, devi andare a mettere mano a 10 parti diverse, perché devi dire configura questo, configura quello. In questo caso c'erano dei framework, parlo soprattutto in Java, dammi la cartella delle view, dammi la cartella delle action, dammi la cartella dei model, dimmi questa view, dimmi questa action a quale view è collegata, dimmi questa action a quale altra view è collegata. In questo modo noi non dobbiamo configurare nulla. Convention over configuration. Semplicemente sfruttando una nomenclatura è già tutto fatto. Lo startup di un progetto diventa a tempo record. Ok? Allora, la cartella upstart, ignoratela. Facciamoci una prima domanda. Quanti di voi conoscono Webform? Ok. In Webform, ad un URL, tendenzialmente, corrisponde una pagina. Giusto? Giusto? In MVC, no. In MVC, ad un URL corrisponde una action. Non una pagina. In MVC il concetto di pagina che siamo abituati ad avere con Webform non esiste. Esiste il concetto un URL, una action. Ma come fa MVC a sapere, a dire che a quell'URL corrisponde un action? In questo caso gli dobbiamo dare un minimo di configurazione. Nel Global ASAX, nel fantastico evento Application Start, c'è questo fantastico metodillo che si chiama Register Routes, che non è altro un metodo che sta dentro questa classe, che se io espando, guardate cosa mi dice. Routes, che non è una parolaccia, map route, gli dà un nome, e poi dice, sfrutta questa sintassi, controller, messo tra graffe, slash action, messo tra graffe, slash id. E sotto dice controller, stesso nome qua sopra, di default è home, action di default è index, e l'id è un parametro opzionale. Questo cosa significa? Significa che io gli sto dicendo, guarda che il primo parametro dell'URL dopo l'host, dopo www.miosito.it, è il controller. Il, posizionalmente parlando proprio, il secondo parametro che mi arriva è la action. Se non mi arriva il controller di default è home. Se non mi arriva una action, la action di default è index. L'id è un parametro opzionale. Sapete questo cosa significa? Significa che quando mi arriva un URL che si chiama www.miosito.it e basta, lui dice il controller c'è? No, perché non ho messo nessun URL dopo www.miosito.it. Allora il controller è home. C'è una action? No. Allora è index. Se io scrivo www.miosito.it/home/about, il controller sarà home, perché ce l'ho scritto proprio, slash home, e l'action sarà about, perché ho messo slash about. Questo significa che lui mappa un URL ad una action semplicemente sfruttando questa cosa, sfruttando questo metodo, questa chiamata alle API. Potete customizzarla come più meglio vi aggrada. Ma il concetto è che di base, proprio di base, partendo da zero, con questo qui, con questo meccanismo, voi associate un URL ad un action. Così come prima fisicamente avevate un URL che matchava fisicamente un file ASPIX, adesso semplicemente avete un meccanismo che quell'URL, in base a quell'URL trasforma la stringa di quell'URL in una chiamata ad un metodo. Ok? Andiamo a vedere un primo metodo stupido. Ho creato un database, per ora intanto è a scopo puramente di demo, ho usato entity framework, ho creato un database che si chiama persone e ha è una foreign key verso una classe che sono le country, per sapere insomma lo stato in cui è nata una determinata persona. È un modello molto semplice, come possiamo vedere. Nella mia action index istanzio il context di Entity Framework e semplicemente dico prendimi tutte le persone, lasciate perdere per ora questa riga view bag, faccio return view p. Allora, abbiamo già detto che se io faccio www.miosito.it/home/index, lui entra qua dentro, perché siamo nell'home controller. È importante, il nome del, noi dobbiamo mettere non home controller nell'URL, ma dobbiamo mettere home. Lui automaticamente lo mappa con tutto quello che viene, per scegliere il controller, lui lo mappa con tutto quello che viene prima di controller. Quindi home e il metodo index. Quindi automaticamente entra qua dentro. Fa quello che deve fare, crea un model che è P e lo ritorna, lo restituisce, passando però, passando però prima al metodo view. Il metodo view non è altro che un metodo che dice, guarda, P è il model che io devo passare alla view e il tipo di output che io voglio restituire è una pagina HTML. View non farà altro che fare quel discorso che vi dicevo prima, va sulla cartella delle view, nella cartella home, prende il file index.cshtml e me lo ritorna. Non lo renderizza ancora, viene renderizzato in uno strato che è al di fuori, però questo oggetto, questo qua, torna un oggetto viewResult che dice al framework MVC, guarda, questo è il model, questa sarà la view, pensa tu poi a come renderizzarla. Quindi il nostro code, se io volessi testare questo metodo index, secondo voi quanto è semplice scrivere unit test su un metodo del genere? Fate new home controller, chiamate il metodo index, testate che effettivamente l'oggetto di output che vi ritorna questo metodo sia un oggetto viewResult che contiene quelle specifiche proprietà, avete finito. Rispetto ad AspNet WebForm, direi con discreto passo in avanti. Non che le web form siano antiquate, tutt'altro, secondo me. Anzi, non solo secondo me. Però, per certi scenari, sicuramente MVC è molto più pulito rispetto alle web form, specialmente in scenari Ajax. Se io dovessi fare partire da zero con un sito dove sfrutto molto Ajax, io web form non le tocco, ma non mi ci avvicino neanche. Passo solo per MVC. Per altri tipi, le web form sono anche più comode di MVC. Pensavo di essermi perso il badge. Quindi, dicevo, la nostra action è stupidissima. Andiamo sul nostro fantastico browser. Anzi no, facciamo partire. E se funziona, e dico se funziona, vi garantisco che funzionava, eh? E non ci mette neanche... Oh, eccolo qua, fantastico. Mi ha fatto vedere la lista delle persone. Ora, come siamo passati da una action a questo? Grazie alla view. Lato. Allora, guardate, questa è la mia view. La prima cosa che definisco in una view è il model. Vi ricordate che nella action io ho fatto ctx.people.toList e l'ho messo in una variabile p. Dopodiché ho passato questa variabile p al metodo view. Automaticamente sto definendo che la mia view come model, cioè l'oggetto che dovrà renderizzare a video, è una lista di oggetti people, di oggetti person. Ok? Guardate qua. Con questa direttiva at model, io specifico che all'interno della mia view il model è una lista di oggetti persona. Ok? Tralasciando per ora questo viewbag.title, non faccio altro che renderizzare semplicemente una tabella faccio un ciclo for each e per ogni persona in model renderizzo un link, o lo vediamo, poi renderizzo il cognome e la data di nascita. E ho ovviamente anche l'autocompletion. Perché? Perché là sopra, qui, io ho specificato lista di persone. Quindi lui sa che questo oggetto P che si trova qua dentro è un oggetto, è un oggetto person e quindi è in grado di offrirmi l'autocompletion. Ora, a quanti dover scrivere questo codice sembra un tornare dietro al vecchio classic SP? È così. Non è che c'è una magia, è così. Non è che non è così. È un modo di tornare a scrivere l'HTML. Però, c'avete anche il piano controllo sull'HTML. Con MVC vi restituisce il piano controllo. Con WebForm, volendo, avete un controllo sul 98% del markup. Perché, per esempio, il view state non lo potete eliminare con WebForm. Non esiste che voi eliminate il view state. Con MVC il view state neanche esiste. Quindi non c'avete nessun tipo di, non c'avete nessun tipo di problema. Quindi vi restituisce completo controllo sul markup. Inoltre, vedete questi qui, HTML.actionLink? Io non ho scritto un tag A. Questo qua, HTML ActionLink, mi renderizza questa cosa qua. Eppure io non ho usato un tag A. Semplicemente perché ActionLink è un cosiddetto helper method, l'avete visto questa mattina con Daniele, è un helper method che in base ai parametri che io gli passo in input, mi renderizza un tag A. Questi helper method io me ne posso fare come li voglio, sono dei metodi semplicissimi, sono degli extension method che estendono la classe HTML helpers. Quindi se io voglio mi posso fare dei miei extension method che mi renderizzano una griglia, io gli passo in input il model, gli dico guarda mostrami questa colonna, questa fammela come per link ed ecco lì che io mi sono fatto un helper method che in una riga mi renderizza tutta questa cosa. Non è assolutamente complicato. Semplicemente di base non ce la offrono, non è detto che un giorno non ce la metteranno gratis all'interno del framework, a parte forse per la griglia qualcosa già c'è, ma il concetto è questo, il concetto è l'HTML è l'ultima parte, non a caso quando MVC è uscito non esisteva Razor, c'era ancora il motore di Vue di ASP.NET normale, quindi bisogna, per scrivere codice server, invece di usare questa sintassi con chiocciola, foriccia, bisogna fare minore percentuale e mettevate il codice, minore percentuale uguale se dovete scrivere delle cose, perché alla Vue ci hanno pensato alla fine, perché hanno detto il codice della Vue mi interessa, è l'ultima cosa di MVC, la cosa meno importante di MVC, quello che è veramente importante in MVC è quello che c'è prima, è la action, l'estendibilità del framework, la possibilità di customizzarlo in più punti, la possibilità di renderlo performante, lo scrivere la view per loro è stata l'ultima delle priorità. Ecco perché, tra virgolette, sembra un po' ritorno al passato. Lo è, ma, non è una ma in realtà è solo la creazione del codice HTML che è un ritorno al passato. Tutto il resto non è assolutamente nulla di passato. Allora, abbiamo renderizzato e capito come renderizzare la nostra fantastica griglia. Però vediamo un attimo questo action link. Come funziona? È come ho detto un helper method che serve per renderizzare un tag A. Ce ne sono tantissimi di helper method. Ci vedete tutti o devo ingrandire il font? Andate bene? Vedete, c'è action link, c'è begin form per renderizzare un tag form, c'è checkbox e checkbox for, c'è drop down list, c'è vabbè, editor for lasciamo perdere, c'è hidden. C'è label, c'è list box, insomma, ci sono degli helper method per lavorare con tutti i tipi di oggetti che abbiamo a disposizione in HTML e non fanno solo renderizzazione, fanno anche altre cose. Le domande alla fine. Le domande segnatevele su un fogliettino, alla fine vi rispondo quando volete, ma già stiamo un po' in ritardo, se rispondiamo anche alle domande qua non facciamo in tempo. Allora, dicevo action link, se noi andiamo a vedere l'action link fa una cosa abbastanza interessante perché il primo parametro dell'action link è quello che noi vogliamo vedere a video. Il secondo parametro è il nome della action da invocare quando io clicco su quel link. Tanto è vero che se la mia barra decidesse di scendere sarebbe meglio. Vabbè, diciamo, l'auto-hide per ora, così almeno non rompe. Se io vado qua sopra, guardate che bello il link qua sotto. Lo leggete tutti? Beh, c'è scritto localhost bla bla bla, slash home, slash detail, slash 3, che adesso vi spiego che significa, ma c'è home slash detail. Eppure io qua sopra c'ho scritto soltanto detail. Lui in automatico, lo fa questo help permitted, capisce che mi trovo nell'home controller, lo capisce dall'URL, e quindi presuppone, siccome io qua gli ho passato soltanto la action, vedete? Presuppone già che questa action sia sul controller corrente, quindi ho home slash detail. E poi ho questo parametrillo, che se noi andiamo a vedere la documentazione, se mi appare, ecco, root values, che non è ancora una volta una parolaccia, e io gli ho detto, guarda, ti aggiungo oltre alla action anche un parametro in più che io voglio passare a quella action. Qual è questo parametro? È un parametro che si chiama ID e lo valorizzi con l'ID della persona che sto scorrendo. E guardate che URL che l'URL che lui mi genera è home slash detail slash un numero. Perché secondo voi mi ci ha messo semplicemente quel numero che corrisponde all'ID della persona, quel numero? Bravo, esatto. Nel mapping di prima della root, io gli ho scritto slash controller, cioè gli ho scritto controller slash action slash ID. Siccome io qua dentro ho chiamato il parametro ID, lui automaticamente mi ha messo quel parametro come se fosse un parametro in più, cioè come se fosse un pezzo dell'URL. Tant'è vero che se io qua dentro scrivessi DS e rifresciassi la mia pagina, guardate adesso l'URL com'è, è slash home detail, punto interrogativo, IDS uguale 1, perché lui non lo conosce il parametro IDS, conosce un parametro che si chiama ID, che è quello che io gli ho passato qui. Se io qua dentro ci mettessi DS, stavo in debug, se adesso qua dentro, si fa overwrite, mettessi DS, buildo, e non so perché questo mi è tornato qui dietro, che è un po' brutta detta così. Ah. Giusto. Ehi, ti stoppi? Chiedo venia. Vedete? Adesso ho messo il DS da tutte e tre le parti, sia nella view che all'interno della definizione della root, lui torna a mettermi il valore 1 scritto in quel modo, perché lui già sa che il valore ID è il terzo parametro e quindi me lo mette bene. I primi due sono controller ed action. Riportiamo tutto alla normalità. Ecco, sulla nostra view, riportiamo tutto alla normalità. E andiamo a vedere a questo punto quello che succede nella mia forma di dettaglio. Quando io clicco qua sopra, buildiamo tutto. Lui mi va nella forma di dettaglio. Ah. Vabbè, ci arriviamo tra un po'. Giustamente, il dettaglio voglio che sia visibile solo ed esclusivamente agli utenti autorizzati. Parliamo di questo fatto prima. L'autorizzazione in MVC è quanto di più semplice ci sia sulla faccia della Terra. Ma veramente, quanto di semplice. Per rendere una action sottoposta ad autenticazione ed autorizzazione, cioè per dire questa action è disponibile solo agli utenti autenticati, basta mettere questo fantastico attributo authorize. in testa all'action. Se mettete questo tag authorize in testa all'action, questa action verrà protetta e sarà disponibile solo ed esclusivamente agli utenti autenticati. Se volete che una determinata action sia disponibile solo a determinati ruoli, roles admin, oppure potete mettere più valori separati da virgola, admin e guest, cioè non c'ha molto senso però, oppure addirittura solo, perché no, a determinati utenti, nessuno ve lo vieta, esattamente come potete fare normalmente anche con ASP.NET Web Form, quando nel file config andate a configurare le vostre policy di protezione degli URL, delle pagine. Semplicemente eliminando questo tag authorize, la nostra action sarà di nuovo disponibile al mondo intero. Per decidere dove andare nel caso in cui l'utente non sia loggato, ci si affida al buon, vecchio, caro e immancabile webconfig, usando la sezione authentication mod forms, login URL, e lui mi porta in automatico a quell'URL lì. Infatti la pagina che vediamo qua è non si vede, vi garantisco che account logon, che è l'URL che gli abbiamo messo prima, al quale appende un parametro che è il return URL. Per fare l'autenticazione, fondamentalmente è autenticazione form, forms authentication, quindi è quella che siamo stati abituati a vedere da sempre, da ASP.NET 1.0, anzi, dalla beta di ASP.NET 1.0, è la normale forms authentication che abbiamo sempre avuto, quindi con un cookie che viene criptato da ASP.NET, nel quale possiamo andare a mettere dei dati, dal quale poi possiamo rigenerare il nostro custom principal con una custom identity, tutto perfettamente uguale, non cambia di una virgola. Ok? Allora, ora ho tolto, se non sbaglio, dalla home controller, esatto, il tag authorize. Questo significa che se io vengo qua, io ora faccio Stefano, o scoppia o entra. Entra. Allora, questa è la nostra fantastica forma di dettaglio, ok? E andiamo a vedere come è stata realizzata. La prima cosa da notare è questo detail. Vedete come si chiama il parametro? ID. Secondo voi lì dentro che c'è? A occhio e croce dal nome, eh? C'è quel fantastico parametro ID che noi abbiamo messo prima nella root. Lui, in automatico, ha capito, sa già, che questo parametro ID è quel parametro che gli abbiamo passato prima. E come lo mappa? Col nome. Sa già che se io questo lo chiamassi DDR, non lo mapperebbe. Avendo lo stesso nome, lui lo mappa. Ok? Quindi, se c'è un valore, se io potrei chiamarlo anche senza nessun valore, per me sarebbe una create, potrebbe essere, ho messo un if così tanto per metterla. Allora, se c'è un valore, vado a istanziarmi un context, vado a prendermi la persona e vado a popolare una classe che si chiama PersonViewModel con i dati di questa persona. Ora vi spiego perché ho fatto questa cosa. E alla view gli passo questa classe che non è l'oggetto persona che ho tirato fuori dal database, ma è un oggetto PersonViewModel. Cos'è questo PersonViewModel? PersonViewModel è una classe che ho creato io di mera visualizzazione. Solo ed esclusivamente di mera visualizzazione. Perché? Andiamo a vedere com'è fatta questa classe. c'ha first name, last name, birth date e birth country ID, oltre che alla lista delle countries. Innanzitutto, il mio oggetto persona non ha una lista delle country, quindi dovrei aggiungere un campo in più. Inoltre, la mia classe person che usavo non ha questi attributi, che per me sono fondamentali, perché questi attributi, che sono delle data annotation che interpreta MVC, mi dicono che la proprietà first name è una proprietà obbligatoria, e mi dicono che se io renderizzerò un giorno una label per la proprietà first name, questa label deve essere nome, può essere anche localizzata volendo, sfruttando un file di risorse. Stessa cosa per il last name. Per il tipo birth date, addirittura io uso questa libreria che è Data Annotation Extensions, che è comoda, che ha delle validazioni particolari. È una data. Glielo sto forzando che è una data. E dico che il birth country ID è richiesto. Adesso, se io lavorassi in un ambiente con classi poco, dovrei, e usassi le classi, e renderizzassi a video le classi poco, io dovrei sporcare le mie classi poco con codice MVC, con roba che è di MVC. Le data annotation sono standard, ma io le mie classi ce le metterei semplicemente perché poi le uso MVC, e questo non è bello, perché mi lega lo strato di visualizzazione e lo strato di business, e non va bene. Quindi la cosa migliore quando si lavora in MVC, a corto raggio, vi può anche tornare comodo usare gli oggetti di business, ma sul lungo andare, sulla manutenzione di un progetto, il mio consiglio è sempre di usare un view model, una classe a parte, e quello che deve fare il vostro controller è contenere logica che trasforma dagli oggetti di business agli oggetti di MVC. Non usate mai, se non per scopi di demo come ho fatto io, gli oggetti di business all'interno delle vostre view, come model. Usate sempre degli oggetti custom che vi create voi appositamente nel vostro strato di UI. Tanto per farvi vedere, andiamo nella view, che si trova in home detail. Nella view, la prima cosa che specifico è che il model è demo.models.home.personViewModel. Quindi, vedete, lavoro con un oggetto personViewModel. Tralasciando la validazione che vediamo tra poco, gli dico beginForm, using html.beginForm. Cioè, renderizza l'apertura di una form, di una normale form ASP.NET, form HTML. Validation summary, ne parliamo poco. Renderizzami un campo hidden all'interno del quale metti la proprietà ID del mio model. Il model, che cos'è? È un oggetto personViewModel. Quindi mettici la proprietà ID dell'oggetto personViewModel. E poi cominciamo. Label for. Cavolo fatto. Label for, e gli passo il nome della proprietà. Lo sapete cosa fa questo label for? Questo label for va a fare reflection sulla proprietà first name. Ovviamente reflection la fa la prima volta, poi cache. Non lo sapevo. Ne ho bisogno. Allora, andrò velocissimo. Questo label for non fa altro che fare la prima volta reflection, poi se lo cache, sulla proprietà first name, e dice: c'è un oggetto, c'è un attributo displayName su questa proprietà? No. Allora renderizza una label che come valore contiene il nome della proprietà. C'è un attributo displayName? Sì. Allora valorizza il valore di quell'attributo displayName, che, guarda caso, nome, cognome, data. E guarda caso, quando io vado nella view, nome, cognome, data. Quindi questi helper method, label for, fa questo. In più, ci metto anche editor for. Editor for è un metodo che mi dà il miglior editor per quel tipo di campo. Ovvero, se è una stringa, mi dà una text box. Se è un booleano, mi dà una checkbox. Quindi mi dà il miglior editor per quel tipo di dato. Io faccio editor for first name e voi avete visto, mi ha dato una text box. Poi c'è questo HTML validation message for, che lo vediamo tra un attimo, visto che abbiamo quasi concluso. L'ultima cosa che faccio vedere è che c'è questo fantastico drop down list for, dove noi gli diciamo: guarda, fai vedere la lista delle countries nella combo, e per mettermi quella selezionata affidati alla proprietà birth country ID, che è la proprietà che ha selezionato l'utente, che è la proprietà che contiene, scusate, l'ID di nascita dell'utente. In questo modo io ho ottenuto questo risultato. Codice scritto minimo. Ok? Direi che propriamente ho scritto poco codice. Che succede? Quando io vado a fare salva, cioè vado a fare alla fine della view, c'è un input type submit molto semplice, questo fa il post di questa form che ho iniziato con uno using qua sopra e ho chiuso qua sotto. Quindi fa il post dei dati e qui avviene un pezzo di magia di MVC. Ovvero, lui per default posta su se stesso. Io qua ho creato un altro metodo, li richiudo un attimo, un altro metodo che si chiama sempre detail, ma che accetta un person view model e che può essere chiamato solo e esclusivamente in post. In get viene chiamato questo di metodo, in post questo. Però vedete, lui accetta direttamente un oggetto person view model. Lo sapete come fa? Lui, in base al nome, lui, quando noi abbiamo usato label for, textbox for, ha dato a quei textbox un nome preciso, che è il nome della proprietà. Quando ritorna indietro, vede, allora, questo metodo che accetta è un oggetto person. L'oggetto person c'è una proprietà first name. In post mi è arrivato un campo che come nome c'ha first name. In automatico ha popolato il mio oggetto person con il valore del text box first name. E così lo fa per tutti. In questo modo, senza scrivere una riga di codice, io ho il mio oggetto person completamente customizzato. Completamente, scusate, valorizzato. Senza che io debba andare a scrivere una riga di codice. E questo è un bel pezzettino, onestamente, è un bel pezzettino di magia. Io poi che faccio qua dentro? If model still is valid, è l'ultima cosa che vediamo in 2 minuti. Crea un altro context, crea un oggetto persona mettendoci dentro person, mettendoci dentro le cose che mi vengono dalla pagina, cioè dall'oggetto person view model, e poi faccio un save changes. Metto come modificato e faccio un save changes e faccio un redirect to action index. Secco. Cioè, questo è tutto quello che serve per fare l'aggiornamento di una persona. Direi che è abbastanza facile. L'ultima cosa che vi faccio vedere era quella che vi dicevo prima, la validazione. Se noi prendiamo la view, vedete che c'è validation summary e validation message for, e questi due fantastici script. La validazione ve la dà a gratis MVC. Vi ricordate quell'attributo required che ho messo in testa? Grazie ad aver incluso quei due JavaScript e ad aver messo questo metodo, validation message for, in automatico, quando noi facciamo il post della form viene intercettato e viene fatta una validazione per tutti i campi in base a quegli attributi che abbiamo messo in testa. Quindi, se io faccio così, in automatico lui me lo controlla. Come fa a sapere quali sono i campi obbligatori, quali sono i campi che deve essere una data, quali sono i campi? Tiene, se andiamo a vedere il source. Usa la sintassi HTML5, dove dice, vedete, data, validazione, sì, obbligatorio. Nel caso di controllo di obbligatorietà, il messaggio di errore è questo. Il messaggio di errore è completamente customizzabile, quindi lo possiamo decidere noi. E lui ci offre già la validazione. Volendo, possiamo anche disabilitare la validazione client semplicemente utilizzando HTML.enable client validation. False. Così facendo la facciamo solamente sul server la validazione. Let? Questa? Beh, non me lo ricordo, non credo, punto e virgola, non me lo ricordo. Comunque, semplicemente mettendo questo la potete disabilitare. Oppure anche semplicemente, molto più facilmente, eliminando gli script, lui già non vi valida più. Quindi non è un problema. Se la disabilitate, avete la validazione lato server, che è nella action, questa qui, if model state.isvalid. E lui, che fa? Scorre il model, vede tutti gli attributi che abbiamo messo, date, required, qualunque cosa esso siano, e se trova qualcosa che non è conforme, dentro model state abbiamo un array con tutte quante gli errori e un isvalid che mi dice se la validazione è andata a buon fine o non è andata a buon fine. E quindi possiamo fare quello, possiamo prendere, no, intraprendere delle determinazioni a seconda che le cose siano andate a buon fine o meno. Infine c'è detail.css.html nella detail, c'è questo validation summary che mi fa, mostra tutti quanti gli errori che sono che mi vengono ritornati dal server, gli errori di validazione. Errori di validazione che possiamo completamente customizzare, quindi abbiamo un meccanismo che è perfettamente identico a quello di ASP.NET. Direi che purtroppo mi hanno tagliato la sessione di 10 minuti, quindi non ho molto altro da dirvi. Quindi adesso chi vuole fare delle domande venga qua e le faccia, gli altri per motivi organizzativi possono liberi di andare, anche se non vi tratterà nessuno, e grazie.